premesso che l'antifascismo nasce col fascismo, quindi ben prima. Quindi abbiamo scelto di leggere questa testimonianza un po' più lunga delle altre di Giovanni Zerbetto, che è una figura di spicco dell'antifascismo padovano fin dalle sue origini. Zerbetto è un operaio elettricista, fin da subito insomma inserito nel Partito Comunista, che è originario della Stanga, che quindi gravita attorno al Portello alla Stanga, insomma la zona opposta alla nostra, in cui non passeremo oggi. Prima appunto della guerra svolge già attività cospirativa, e lui è del 22, quindi insomma, quando è 22? Ventenne, quindi molto giovane. E l'azione che qui racconta è un'azione molto, come dire, simbolica più che concreta, quindi diversa da quelle che abbiamo letto finora. Si tratta del portello, di un traliccio sul portello, in cui Macchina, insieme ad altri amici, decide di issare una bandiera rossa la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 25, per rivolgere una sorta di sberleffo ai fascisti e colpire l'immaginario degli operai della Stanga. Poi Zerbetto nel corso della guerra diventa anche una figura di spicco proprio della resistenza, con il nome di battaglia di Macchina, e anche lui sarà uno dei commissari del battaglione Busonera, quello che dicevamo prima. Bene, non mi dilungo, lascio, perché il racconto è già abbastanza lungo di suo, godetevelo, perché non viene tratto da un romanzo, non è sorvegliato esteticamente, è molto più, come dire, onesto e quasi orale, ok? Quindi ci starà anche il riso ogni tanto. Bene, lascio la parola a Fede.
Non dimenticherò più quell'aprile del 1925. Allora il Partito Comunista Italiano non era fuori legge, però la sua vita era molto difficile. I compagni, che erano stati individuati come tali, subivano persecuzioni e violenze della polizia. Qualunque azione essi volevano condurre, dovevano farla clandestinamente. Il coraggio non mancava. Infatti, sebbene la situazione fosse tale, essi diffondevano il materiale di propaganda, facevano riunioni, convegni, attaccavano manifesti e brevi comizi volanti davanti alle fabbriche. In tutte le loro azioni, la loro grande preoccupazione era quella di dare ad esse un maggiore valore politico, fare tutto alla svelta e, naturalmente, fare in modo di non farsi sorprendere. Allora bastava un piccolo cenno, un sorriso in una riunione fascista. Ciò voleva dire una scarica di botte subito e carcere confine poi. Il tutto con grave danno alla persona e al partito. Sebbene i compagni avessero una fede politica profonda e, come dicevo prima, molto coraggio, bisognava tenere alto il morale sia del partito che della cittadinanza, perché la loro lotta, sebbene molto dura, avrebbe dato i risultati e il fascismo prima o poi sarebbe crollato. I compagni studiavano continuamente delle iniziative politiche e fra queste qualcosa di nuovo, qualcosa che tutti avessero potuto vedere. Per tenere sul morale, cosa poteva esserci di meglio di una grande bella bandiera rossa con falce e martello issata al centro di un quartiere popolare come il Portello e che potesse sventolare per alcune ore prima che i fascisti potessero toglierla? Fu così che venne l'idea dei compagni di mettere una propria sui fili dell'alta tensione che attraversano il fiume. Certo, la cosa era incoraggiante, ma non molto facile da attuarsi. Ci fu uno scambio di idee fra quelli che avrebbero dovuto portare a termine l'azione. Uno diceva: facciamo togliere la corrente per qualche minuto. Un altro diceva: sì, però quello che toglie la toglie, come andrà a finire? Perderà il posto e andrà in galera, quindi niente da fare. Il compagno Macchina, a questo punto, decide di farlo lui, è pratico del mestiere, fa l'elettricista. Studia il da farsi e, dopo essersi informato sul tipo di tensione che passa per quella linea, si mette al lavoro e, men che non si dica, prepara in forma artigianale tutto l'occorrente. Ora sorge un'altra difficoltà. La stoffa rossa deve essere della grandezza di un lenzuolo matrimoniale e comprarla in un negozio significa lasciare il proprio biglietto da visita. I comunisti sono abituati a cercare di risolvere problemi difficili e, dopo aver studiato un po', decidono di tingere di rosso un lenzuolo in casa. Infatti lo fanno aiutato però dalla sorella di Renzo. Ora è la volta di dipingere falce e martello. Qui subentra il compagno Venezia, studente universitario, che sempre in casa della sorella di Renzo dipinge al centro della bandiera con delle boccette di inchiostro una bella, grande falce e martello. Al lavoro finito e con grande soddisfazione, essi cercano di far sparire ogni traccia del lavoro fatto, in modo che anche in caso di perquisizione i familiari non vengano compromessi. Soddisfatti del bel lavoro, mettono ad asciugare la bandiera, che è lì, pronta a sventolare trionfante al portello. La data è fissata per il 29 aprile. Certo, il 30 sarebbe stato meglio, essendo la vigilia del 1 maggio. Renzo e Macchina stabiliscono così la bandiera venga issata alle 3 del mattino del 29 aprile. Nel frattempo, Macchina prepara un'asta isolata, un fioretto artigiano, che ha costruito da sé, come pure la tavoletta con ganci e moschettoni che deve servire a tenere distesa la bandiera. È chiaro che quando si devono portare avanti certe azioni c'è un po' di tempo di batticuore. C'è ansia. Comunque si fa sera, e perché la sera sembri meno lunga, essi decidono di passarli in un cinema. A mezzanotte rientrano a casa di Renzo, la sveglia per le 2:40. Renzo va a letto, Macchina invece preferisce rimanere su di una sedia in cucina in attesa dell'ora stabilita. Ecco, la sveglia suona. Con la massima cautela e senza far rumore per non insospettire nessuno, essi scendono in strada, battono le 3. La strada è deserta e sembra tutto tranquillo. Per attaccare la bandiera bisogna però arrampicarsi su un altro traliccio che regge i fili dell'alta tensione. Macchina, giovane, agile, entusiasta, si arrampica su. Ora bisogna cominciare il lavoro, fare poco rumore, alla svelta e con molta attenzione, perché il lavoro è pericoloso e bisogna non farsi male, oltre che compromettere tutto. Ecco che all'improvviso, è quasi arrivato su, Macchina sente dei passi d'uomo farsi avanti. Il cuore gli batte forte, chi sarà? Ancora è buio, non riesce a distinguere bene. Aspetta e vede una figura d'uomo che, avendo sentito i rumori, si ferma, guarda qua e là incuriosito, ma non sentendo più rumore, prosegue il cammino. Macchina allora riprende di nuovo il suo lavoro e l'uomo di nuovo si ferma. Scruta ancora a destra e a sinistra, non vede niente e allora riprende il suo cammino. Quell'uomo sarà forse un fornaio che quell'ora andava a lavorare. Ora la strada è libera. Macchina si avvicina al filo dell'alta tensione, a distanza, secondo il suo giudizio, non pericolosa. Si mette nella giusta posizione e aggancia. Ma sebbene abbia toccato i fili con un'asta isolante, scoccano grosse scintille che gli fanno gelare il sangue dalla paura. Passato il primo momento di sbigottimento, riprende il suo lavoro, completa l'operazione. Poi con la sua grande agilità scende dal traliccio. Con un salto simile a quello di un capriolo, supera il muro di protezione del fiume Piovodo e dà uno strattone alla corda che attraversa il foro di un grasso isolatore, fissato a sua volta alla tavoletta che regge aperta la bandiera. Questa rimane sospesa, trionfante, spiegata in tutta la sua grandezza, attaccata ai fili dell'alta tensione. Renzo, soddisfatto, rientra in casa. L'operazione è riuscita bene. Ora è tranquillo. Macchina, a sua volta orgogliosa del proprio lavoro, si dirige verso casa, portando con sé, come ci meglio, il suo fioretto artigiano. Passa davanti agli uomini insonnoliti, addetti al dazio di Porta Venezia. Si apre la portoncina e via di corsa. Attraverso la campagna raggiunge la propria abitazione. Va un po' a letto, cerca di dormire, ma dovendosi recare a Monselice alle 8 per lavoro, è costretto ad alzarsi alle 6. Sono le 6:30. Macchina esce di casa e appena sul piazzale della stanga, volge lo sguardo verso la bandiera. La giornata è chiarissima, bella. Il sole comincia a splendere, sembra proprio che per l'occasione i suoi raggi siano più splendenti degli altri giorni. Una luce più chiara, più viva, illumina e fa risplendere la bandiera. Quel grande lenzuolo rosso è là, spiegato in tutta la sua grandezza, eppur senza alcun rintocco, sembra chiamare i padovani a raccolta, perché tutti, sotto quel simbolo di falce e martello, si uniscono alla lotta per liberare il popolo italiano dall'oppressione del regime fascista, alla conquista della libertà, ad aprire la strada verso una società più giusta, una società senza oppressi né oppressori, verso il socialismo. Gli operai della stanga, che allora vanno al lavoro, a mano che arrivano sul posto, formano capannelli, iniziano discussioni. Nei loro volti si legge una grande soddisfazione. Giudicano quella bandiera molto bella, imponente. Vedono in quel lenzuolo tinto di rosso uno spiraglio di libertà, un incitamento alla ribellione al fascismo, un incitamento alla lotta per la vittoria della classe operaia. Intanto anche le donne scendono in strada, si fermano e commentano. I capannelli si infoltiscono sempre di più e tutti si chiedono: ma chi sarà stato? Ci vuole un bel coraggio a fare un lavoro simile. E Macchina, lì tra loro, impassibile, chiede anche lui: ma chi sarà stato? È ora di andare a lavorare. Però per qualche minuto ritorna sul posto dove ha compiuto l'operazione. I fascisti sono lì, impotenti a farla sparire. Hanno il fucile in mano, pronti, se si dà l'occasione, a scaricare tutta la loro bile su qualche persona. E fanno la guardia alla bandiera. Sono avvelenati anche perché, pensando che questa fosse sospesa solamente con due ganci, hanno tentato di farla cadere in acqua, ma invece due grossi moschettoni la tenevano ben salda e più questi la scuotevano e più scivolava sempre ben lungo, distesa lungo i fili dell'alta tensione, fino a fermarsi proprio al centro del fiume. Così era ancora più in vista. I cittadini che seguivano la scena venivano allontanati dai fascisti in malo modo e fra questi il compagno Macchina, che allegro e soddisfatto si dirige verso il suo lavoro, lasciando alle spalle la bandiera che dimostrava ai compagni e ai cittadini che il partito era vivo e che quei giovani coraggiosi, insieme ad altri compagni, avrebbero proseguito la loro lotta a costo di qualunque prezzo, fino alla sconfitta totale del fascismo. Per toglierla ci volle l'intervento dei pompieri, che dopo aver messo uno su una scala, su una barca, riuscivano con fatica e parecchio tempo a togliere la bandiera che qualche ora prima in pochi minuti era stata issata. Logicamente i fascisti non riuscivano a ingoiare il rospo. La beffa li rodeva e così cercavano in tutti i modi di trovare i responsabili. Erano convinti, dato il tipo di operazione compiuta, che questi si trovassero fra gli operai della centrale elettrica di via Trieste. E fra questi incolpavano principalmente il compagno Mario. Fecero fermi e interrogatori, a più non posso. Ma ne uscirono scornati. Vogliono sapere anche dagli ingegneri come era stata possibile una simile operazione, imprese alla quale gli stessi ingegneri non seppero dare risposte. Anzi, ne rimasero meravigliati ed ammirati loro stessi, dichiarando apertamente: magari potessimo avere nelle nostre dipendenze quel tali che ha simili capacità. E dopo, diciamo, dopo pranzo guardiamo qualcosa sul proprio sulla stanga, sugli scioperi del 44.